è figa. Io non chiedo altro.
Dobbiamo solo trovarci una puffetta per uno. Ci vuole una bella biondina che allarghi le gambe ai tuoi ordini.
Puffetta non scopa.
È una cazzata. Puffetta si scopa tutti i puffi. Grande Puffo l'ha creata apposta.
Tutti tranne Vanitoso, che è omosessuale. Sì, ma Grande Puffo, anche lui si butta nel mucchio?
No, lui sai che fa? Riprende tutte le ammucchiate. Poi in privato le rivede e si ammazza di sedia.
Prima di tutto, a creare Puffetta non è stato Grande Puffo, ma Gargamella. L'ha mandata dai Puffi come sua spia perché aveva intenzione di distruggere il villaggio. Ma la contagiosa bontà della loro vita l'ha trasformata per sempre. Quanto alla mucchiata stratosferica tra loro, eh. È irrealizzabile. I Puffi sono asessuati, non hanno neanche un organo riproduttivo sotto quei pantaloncini bianchi. Per questo è così illogico essere uno dei Puffi. Perché che cazzo vivi a fare se non hai il pisello?
Che palle, Donny, perché devi essere sempre il più intelligente?
Puffi e puffette a Vedo Cose, Faccio Gente, 13° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati, buon anno a tutti, buon 2017 da Serial K, le serie TV in radio. Siamo in diretta ovviamente come sempre da Radio Città del Capo e con un Donny Darko in grandissimo spolvero filosofico. Se non vede le cose lui, non sappiamo chi le possa vedere. Inizia Vedo Cose, Faccio Gente. Dopo le grazie feste e dopo i dei Golden Globe un po' stupefacenti, a mio parere Tom Hiddleston ad esempio premiato per The Night Manager, anche no, torniamo umilmente a fare il nostro mestiere, pronti ad un 2017 che si preannuncia ancora più ricco del 2016 e speriamo non solo televisivamente. Come sono andate le vostre vacanze?
Bene, vedo
molto bene, tutti,
davvero,
tutti felici e contenti. Iniziamo però subito con le news per questa settimana, dopo lo scoppiettante inizio dell'anno con Sherlock, Tabù, Homeland, Emerald City, eccetera, eccetera. Domani sera parte Pure, nuovo crime drama di CBC che vede un pastore mennonita infiltrarsi tra le file del traffico di droga per smantellarlo dall'interno.
Pastore nel senso religioso, non
sì, anche ricolo, mennonita okay. Nel senso. Poi l'11 di gennaio, scusate, finisce la prima stagione di Good Behavior con Michelle Dockery, Mary di Downton Abbey. Il 12 partono la terza stagione della serie di guerra e spie X Company e della tremenda Girlfriend's Guide to Divorce, con quelle però bonazze di Lisa Edelstein e Bo Garrett. Il 13 gennaio partirà la seconda stagione della mega poverata Sci-Fi Colony con Josh Sawyer di Lost Holloway, Sarah Laurie di The Walking Dead, Wayne Callies e Carl Apollo Creed Weathers. Tanta roba. E
io
infine...
volevo dire che My Girlfriend's Guide to Divorce piace.
Vabbè. Non avevo dubbi, non so perché, ma non avevo dubbi.
E infine le due bombe della settimana. Il 13 gennaio parte A Series of Unfortunate Events su Netflix, la serie ispirata ai romanzi per bambini di Lemony Snicket. E ovviamente partirà anche su Amazon anche Sneaky Pete, la serie creata da Bryan Cranston, David Shore e Graham Yost, ovvero Walter White, il produttore di House e quello di Justified, con Giovanni Ribisi, le strepitose Marin Ireland e Margot Martindale, scusate, e quella gran bravissima di Carolina Vidra e lo stesso appunto Cranston.
Character actress Margot Martindale.
Esatto. Dodi sorride ovviamente. La serie è un crime in cui un uomo si impossessa dell'identità di un compagno di cella e opera con il suo nome nel mondo del crimine organizzato. Vi basta?
No, è uscito anche Tabù.
È uscito anche, l'abbiamo detto. Settimana intensa.
C'era.
Così come sarà molto intensa questa puntata, appena trascorsa infatti l'epifania che tutte le feste si porta via, oggi vogliamo celebrare la visionarietà nel 10° anniversario della presentazione del primo iPhone da parte di Steve Jobs, che con tutti i suoi difetti nel vestire era uno che comunque guardava davvero lontano. Serie che vedono cose, quindi, questa sera. Serie di apparizioni, serie di visioni.
Io ho roba... visto un grand derby venerdì.
Esatto.
Io no.
Roba che appare e scompare, appunto.
Io non so dove l'hai visto un grand derby.
Per un episodio che viaggia ad alto livello di, ad un alto livello di sospensione della credibilità per entrare nella zona grigia della credenza. E quindi, in diretta dall'ashram di Puna, Osho, David Copperfield, David Koresh, Ron Hubbard e Mamma Ebe vi danno il benvenuto al 13° episodio di Serial K. Vedo cose, faccio gente. Adesso vi ascoltate The Giant Robots con Shake It, Shake It, Shake It. Eccoci, siamo tornati qui in diretta da Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio. Ci sono un po' di novità questa sera. La prima è che verremo interrotti da oggi fino all'eternità alle 8:30 dal giornale radio di Popolare Network.
E si chiamerà Coitus.
Si chiamerà Coitus, esatto. Non ci possiamo fare assolutamente niente.
Coitus
per cui
gay.
Dalle ore 20:30 alle ore 20:33 vi beccherete le news delle quali noi non facciamo parte, quindi quello che diranno non dipenderà da noi e basta. Detto questo, non ci sarà il pilota di Hiroshima questa sera, ma in piena ancora atmosfera natalizia vi parleremo di due Christmas special, il primo dei quali è esposto dalla nostra splendida e in grandissima forma questa sera Eugenia, che è appunto il Christmas special di Doctor Who.
Allora, voi volete sapere perché il 2016 è andato così male? Ci sono due motivi principali. Allora, il primo è colpa di Dodi Germano, che continuava a mettere un sacco di gente al Fantamorto ed è tutta morta.
Io sono in pareggio con Gavioli. Allora, questa...
Esatto. Allora è colpa anche di Gavioli.
Appunto.
Ok. Il secondo motivo è perché non c'era il dottore a proteggerti, a proteggerci, ovvero è stato un anno senza Doctor Who. E diciamo che se siamo ancora qua e a goderci questo regalo di Moffat, che è questo Christmas special, possiamo considerarci fortunati, specialmente se sei amico di Gavioli Germano. Comunque, il titolo del Christmas special, The Return of Doctor Mysterio, vi farà già capire che siamo più che in territorio Doctor Who, in territorio supereroi. Infatti la puntata è un delizioso mashup dei temi della serie con i colori pop del Superman, quello con Christopher Reeve, e lo spirito dello Spider-Man di Raimi, il tutto condensato in un'ora di pura poesia postmoderna e divertimento, dal chiaro riferimento però proprio ai comics più classici, anche da un punto di vista di montaggio e di messa in scena. Il Christmas Special del 2015, The Husbands of River Song, si concludeva 24 anni prima di questo. Adesso non vi sto a spiegare, però nella tradizione narrativa timey-wimey del dottore la storia riprende...
Scusa, che vuol dire timey-wimey?
Perché non vedi il dottore.
No, infatti.
Vuol dire che la cronologia del dottore è una roba a sé.
Ah, ok.
Cioè, perfetto. Tipo che 24 anni in questo caso sono passati in un giorno per il dottore, ma nella realtà sono stati 24 anni, però questa qua inizia 24 anni prima e ricomincia...
È tutto chiaro.
Ok,
tutto chiaro.
Hai capito che
sì,
non si capisce un cazzo.
Perfetto.
Ok. Esatto. Quindi riprendiamo esattamente da dove era finita The Husbands of River Song, quindi abbiamo il dottore in lutto che cerca di andare avanti dopo che ha passato 24 anni o una sola notte, a seconda di come misuriamo il tempo, con River prima di lasciarla partire per la biblioteca in cui sappiamo da anni troverà la morte. River è stato un personaggio importantissimo, unita al dottore ma mai sulla sua stessa linea temporale, perciò ritroviamo un protagonista che da questa perdita risulta molto più maturo ed emotivo, dilaniato dai suoi errori passati e appunto dalle persone che ha perduto, come River, ma anche come Clara, perché la prossima stagione sarà l'ultima stagione di Moffat, probabilmente anche di questo 12° dottore di Peter Capaldi, ma avrà appunto anche una compagna diversa dopo la perdita fondamentale che è stata quella di Clara.
Faccio notare che accusavi me di spoilerare prima, eh.
vai, che
sono passati due anni,
che arrivano le news, mordono.
Vai. Comunque, non si tratta di un episodio stand-alone, ma di un collegamento anche con la nuova stagione, soprattutto per la presenza di Nardol, che è il compagno del dottore in questo speciale, e non solo, perché dal trailer che è arrivato dopo l'episodio si capisce che sarà un personaggio importante nella nuova stagione. Ed è una scelta azzeccata, sia in termini di continuità che dal punto di vista della leggerezza, perché Nardol è un'ottima spalla comica ed è anche un escamotage perfetto per allentare la tensione, insieme però alla trama principale dell'episodio, che è incentrata sulla classica storia di un ragazzo impacciato in popolare che riceve dei poteri e diventa un supereroe, e la ragazza sempre in pericolo che non si accorge dell'identità dell'eroe anche quando è telefonata e si innamora sia di lui che della persona dietro la maschera. Quindi un Christmas special che è abbastanza fuori dagli schemi per il dottore, però allo stesso tempo è anche un bilanciamento perfetto di azione, divertimento e malinconia, che rispetta perfettamente non solo appunto le balenghe logiche della narrazione moffattiana, se di logiche possiamo parlare, ma anche l'evoluzione di questi ultimi due dottori. Uno speciale che è anche un po' velato di tristezza, ma allo stesso tempo ce l'elettrizza in vista dell'imminente stagione. Quindi per me il voto è un 7, perché non è forse il miglior Christmas special di sempre, ma è godibilissimo e soprattutto l'abbiamo tanto desiderato.
Quanto?
7.
No, tanto. La risposta era tanto. Comunque, a parte questo, e adesso invece, dopo il Christmas special di Dottor Who, che davvero è una grandissima tradizione, quasi quanto il Pandoro a Natale, adesso parliamo di un altro titolo che si è fatto rivedere dopo un anno e mezzo, ed è Sense8. E lo dedichiamo ad un nostro ascoltatore che ci ha appena scritto un messaggio al 348-7649-289, ed è anche un amico carissimo di questa trasmissione, che è Buddy.
Grande Buddy.
Grande Buddy. Ciao, che Buddy. Dice: ma del Christmas special di Sense8 ne parlerete? E invece proprio così ne parliamo.
Ma sei sicuro, Buddy, che vuoi sentirne parlare?
Vai, Baby si sta preparando.
Allora, ve l'avevamo già detto un anno fa.
Esatto, così, in partenza.
Iniziamo così. Sense8 è un lunghissimo triplisergico, apparentemente eccessivo rispetto a qualunque scopo. Eppure questo prodigio barocco e kitsch fatto di eccessi come Jimi Hendrix a Woodstock vi ha un viaggio nella tana del bianconiglio, assolutamente. Sense8, infatti, come sapete, è stato uno dei prodotti di punta dell'estate 2015 di Netflix. Il pubblico ovviamente si è diviso tra chi l'ha amato moltissimo e chi l'ha trovato insopportabile, perché Sense8 è una serie che dilata i tempi all'inverosimile, si ripete, si autocompiace, si smarisce spesso dentro i propri stessi labirinti, ma allo stesso tempo è una meraviglia per gli occhi che vi farà esplodere il cuore di emozione. È confusa e ridondante, ma anche intrigantissima e avvincente. Immaginate un misto di X-Men e la New Age, qualcosa che sta a metà strada.
X-Men e la New Age.
Qualcosa che sta
a metà strada
tra Heroes e Flower Power.
È un po'
Power.
Come le lasagne col tiramisù, buonissimo.
Allora, dicevamo, qualcosa che sta a metà strada tra Heroes e il Flower Power, Matrix e il Feng Shui. La storia è quella di un gruppo di 8 sconosciuti sparsi per il mondo, differenti per razza, genere e cultura, ma che insieme costituiscono una cellula dove tutti sono sensorialmente interconnessi gli uni agli altri. E questa cellula è di fatto un'ulteriore entità data appunto dall'unione delle caratteristiche di ciascuno, per cui tutti possono condividere e prendere in prestito all'occorrenza ricordi, emozioni, abilità e conoscenze degli altri. La morale è un po' fin troppo facile e didascalica. Per superare le difficoltà della vita c'è bisogno di superare le differenze di cultura, di sesso e di religione, e bisogna affidarsi all'aiuto degli altri. Sembra il manifesto di un papa boy in partenza per un concerto dei Cugini di Campagna, ma il modo in cui le sorelle Wachowski ce lo raccontano è semplicemente qualcosa di straordinario, almeno per me.
Anche perché, chiedo scusa,
le sorelle?
Le sorelle Wachowski nel frattempo sono diventate sorelle.
Esatto.
Alla prima stagione di Sense8 erano un fratello e una sorella.
Sì,
guarda, gliela passo.
No,
la passo.
Si dice, in questo caso dice guarda.
Sì, si dice
quando, nella prima stagione in Sense8 erano ancora un fratello e
una sorella.
E adesso sono diventate sorelle.
Loro probabilmente si pronuncerebbero da sole Wachowski, però.
No, si dice Wachowski.
Sbagliano loro.
Perché sono di origine polacca.
Appunto.
Comunque, visivamente è una delle serie più belle che io abbia mai visto e strutturalmente una delle più audaci. Immaginatevi una narrazione orizzontale come la Mongolia, in cui un colpo di scena pazzesco separa lunghissime fasi in cui non succede un cazzo e in cui lo sci-fi convive con l'action de menare, il thriller dueta col masala movie bollywoodiano, il musical se la spassa col melò da telenovela latina. Non serve neanche spiegare quanto questa commistione di generi e stili sia allegorica e simbolica in un prodotto griffato appunto Wachowski. A più di un anno dalla fine della prima stagione e a 5 mesi dall'inizio della prossima, Netflix, anche per non farci completamente scordare un prodotto già piuttosto complesso, ha buttato fuori un Christmas special di oltre 2 ore, in cui non succede praticamente nulla. Il Christmas special, che è di tradizione britannica, dovrebbe essere una storia autoconclusiva, un po' più lunga del normale e spesso autonoma rispetto alla serie principale. Ecco, le Wachowski Sisters se ne sbattono le palle, forse perché non le hanno più, sia delle regole che dei meccanismi della narrazione seriale.
Non si tenevano più di tanto.
E tirano invece fuori una sorta di pilot 2.0 che chiude le file della stagione scorsa.
Altro che invidia della... del pene.
Dicevamo, e tirano fuori.
Io ti faccio prendere fiato solamente.
No, però mi incasini a metà di un discorso e quindi faccio poi fatica a riprenderlo. Comunque, dicevamo, chiude le fila della stagione scorsa, apre quella della stagione in arrivo, butta quei là un paio di colpi di scena, cambia uno degli attori protagonisti e si concede addirittura il lusso di festeggiare con loro il Natale. Tutto questo concentrato in 10 minuti scarsi, il resto è una fotonica lunghissima e autoincensante ode a se stessa, che sembra un promo in HD di un tour karmico sull'apertura del 18° chakra, piuttosto che una qualunque cosa che abbia preteso vocazioni narrative. Siamo ai limiti del videoclip, solo che dura come 3 puntate di una serie normale. Sia chiaro, se fosse un altro prodotto mi starei sentendo imprecare contro la parculaggine estrema, il buonismo mieloso, la ridondanza inutile, il misticismo, la turista del cazzo col terzo occhio disegnato in fronte, la Lonely Planet dentro lo zaino Invicta. Ma Sense8,
cioè, turista del cazzo non è come inteso come scopo, giusto?
è inteso come terzomondista.
Ok.
Esatto. Però io a Sense8 personalmente veramente perdono tutto, almeno per il momento, perché questo Christmas special è perfettamente perfettamente in linea con un prodotto che ha il coraggio di essere ottimista in un momento in cui non è di moda esserlo, e l'ambizione niente po' di meno di voler meticciare l'universo. E in un mondo che progetta muri divisori tra nazioni, fomenta l'odio e premia l'intolleranza, questo melting pot di popoli, razze, orientamenti religiosi e preferenze sessuali di cui i fratelli e sorelle Wachowski si sono fatti manifesto con il loro cinema e con le loro stesse vite, mi fa avere voglia di non gettare del tutto la spugna sul futuro del genere umano. Il mio voto al Christmas Special è 8, perché è bello che qualcuno ci ricordi che i nostri problemi, se visti con gli occhi di qualcun altro, possono essere ridimensionati e affrontati più facilmente.
Bello, bravissimo baby, io sono d'accordissimo con te, anch'io ho veramente goduto anche questo immaginario un po' dalla trilogia di Godfrey Reggio, no? Con gli anni scazzo, Po' Wakazzi.
Avrei una domanda, cioè io non ho visto Sense8, ma io mi devo beccare una stagione intera più in Christmas Special di sta roba per capire che l'unione fa la forza?
No, non è
c'è così. Qualcosina di più.
No, c'è molto di più, io l'ho trovato molto interessante. Però adesso ci ascoltiamo i Barbary Coasters con The Hip e poi dopo torniamo in diretta.
Kevin Bacon.
E ritorna in questo 2017 anche il nostro carissimo, meraviglioso momento Kevin Bacon, e questa sera è un momento Kevin Bacon particolare perché non è né un attore, né un regista, né un'attrice, ma è bensì uno scrittore che è Philip K. Dick ed è appunto The Man in the High Castle. Bebe.
Allora, siamo alla seconda stagione di questa serie di Amazon dedicata appunto all'adattamento di uno dei più celebri romanzi di Philip K. Dick, che è uno degli scrittori di fantascienza più importanti probabilmente di tutti i tempi e personalmente uno dei miei autori preferiti. La serie è molto 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 difficile da giudicare, perché da un lato abbiamo una storia assai avvincente basata sulla distopica visione di un mondo in cui le forze dell'asse hanno vinto la seconda guerra mondiale e gli USA sono occupate da forze invasori di invasori tedeschi e giapponesi. La ricostruzione di questo mondo immaginario fatto di architetture nazista, misticismo orientale, coi colori seppiati e nostalgici dell'America degli anni 50, è realizzata anche molto bene. E anche la caratterizzazione dei personaggi, che ne dica certa critica, mi sembra ottima. Quasi ognuno di loro infatti vive un costante conflitto tra il suo codice morale, le sue convinzioni politiche, il suo senso di preservazione e la sua voglia di cambiare il mondo. Eppure la serie non funziona, complice probabilmente una narrazione un po' troppo lenta, che troppo spesso non dà l'idea di sapere dove vuole andare a parare, e in cui la sospensione della credibilità viene spinta oltre i livelli di guardia, e soprattutto a causa di una recitazione, soprattutto di alcuni protagonisti, che definire pessima e fargli un complimento. Il suo ideatore è Frank Spotnitz, uno che non è proprio un cretino, avendo contribuito in modo rilevante a mettere in piedi la mitologia di X-Files e avendo risuscitato Strike Back, portandola dall'Inghilterra agli USA e trasformandola nel prodotto di culto, soprattutto per me e Tommy, che tutti conosciamo. Però ha anche ideato I Medici, Crossing Line e la serie Transporter. Ecco, diciamo che The Man in the High Castle non è una merda come queste ultime, ma neanche lontanamente un capolavoro come le prime.
Ma dai, Medici è piaciuta molto a tutti.
Anche Transporter. Ci sarà sicuramente una terza stagione, probabilmente l'ultima, si spera, in cui un po' di misteri dovranno finalmente essere affrontati, al termine della quale forse riusciremo a tirare le somme. Per ora la seconda stagione è un po' migliore della prima, ma ancora è un più no che un sì. Il mio voto è 5 perché ci sono grandi potenzialità e qualche buona cosa, ma troppi difetti, troppa confusione e soprattutto troppa noia.
Esatto, troppa noia, io sono d'accordissimo, infatti l'ho mollata a metà perché proprio mi ero veramente rotto le palle. Detto questo, ci ascoltiamo The Marajas con Medication e poi torniamo con una gangbang imperdibile. Take out the papers and the trash. Or you don't get those spending cash. If you don't scrub that kitchen floor. Yak e te yak, e siamo tornati qua in diretta da Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio, e inizia la gangbang di questa sera su una delle serie che ha fatto in assoluto discutere di più durante queste vacanze di Natale, e anche i bambini se ne sono chiesti, esiste o non esiste DOA, e adesso ce lo dice Dodi Germano.
Esiste o non esiste?
No, allora, posso dirvi intanto che DOA come serie esiste, quantomeno dallo scorso venerdì 16 dicembre, quando su Netflix, fra i titoli consigliati perché hai guardato Lost, così me l'hanno consigliato, ebbene sì, mi è apparsa all'improvviso DOA senza il minimo lancio promozionale precedente, che è abbastanza tipico delle nuove serie che escono sulla piattaforma di Reed Hastings. Niente, accantono l'informazione, passa il weekend e sui social non si parla d'altro che di Prairie Johnson, scomparsa cieca e tornata dopo 7 anni con tutte le diottrie, di movimenti per aprire le dimensioni, al di là glitterato, di quanto ancora una gran bella bravissima Paz Vega, e come per magia sembrava di essere tornati all'hype estivo di Stranger Things.
Ma vorrei dirti, questo era quello che intendeva tua madre quando diceva le brutte compagnie.
Tu dici, eh? Eh sì, anche questo è vero. Comunque, VOA è stata creata e scritta da Zal Batmangley. Io spero veramente che si dica così.
Secondo me no, non si dice.
Lo sa solo Beve come esatto. Si pronuncia.
E da Britt Marling.
E non vogliamo saperlo come lo pronuncerebbe lui.
Comunque, Zal Batmangley e Britt Marling, dicevamo, il primo regista di tutti gli episodi e la seconda attrice protagonista. Attrice protagonista è dalla terza
ormai
collaborazione.
Sì.
Dopo Sound of My Voice e The Is, VOA è... Immaginatevi una sorta di frullatore in cui gli autori sembrano divertirsi a gettare tutti gli ingredienti che trovano nel frigo man mano che lo aprono. Dominante è la componente mystery, ma c'è anche un'evidente presenza di fantascienza, di drama, perfino di crime. E il risultato sembra fatto apposta per scatenare, appunto, il dibattito. Comincio io, per parte mia.
Aspetta un attimo, ricordiamo che DOA non è tipo un saluto a una divinità, ma è D-O-A.
Esatto, poi non vi dico cosa vuol dire perché io non faccio spoiler.
Esatto, no, ma è giusto per... non è così un intercalare che noi abbiamo con la divinità cattolica. Vai, vai.
Comunque,
vai.
Dico la mia brevemente su DOA. Io sono convinto che tutte le teorie, tutto il bailame che si sono creati intorno a questa serie siano in realtà andate molto, ma molto al di là delle intenzioni reali degli autori, che hanno sì avuto coraggio nel confezionare una serie eccentrica e bizzarra, principalmente dal punto di vista anche cromatico, ma sono rimasti ben al di qua della rivoluzione di cui pure si è letto. Allora, se parliamo di qualità finale del risultato, DOA sconta una narrazione che, pur avendo il notevole merito di non giocarsi in maniera smaccata una facile carta del Big Twist, troppe volte spalanca le porte del Maccosa e finisce con l'essere a tratti troppo noiosa e sconclusionata. E poi ha un grandissimo problema DOA, la recitazione, che è a decine di metri sotto il livello del mare, con un parco attori che sembra il canile municipale la notte di Capodanno, con la sola eccezione di Jason Isaacs, che per me è l'indimenticato Michael Caffey di Brotherhood. E quindi voglio chiedere a voi, miei cari amici e sodali, voi state di più con John Doyle di The Globe and Mail, una rivista canadese, che ritiene DOA la più forte ed eccentrica produzione di Netflix dai tempi di Stranger Things, cioè l'altro ieri, anzi in termini di importanza e originalità persino la supera, oppure state più con Ivan Narcis della webzine Gizmodo, che dice DOA è una stronzata, ma è una bella stronzata?
Ecco, allora, chi parte con il giro delle opinioni?
Parto io perché gli altri sono distratti.
Va bene, sapendo che fra esattamente 1:30 ti dovrai interrompere perché arriva il GR.
Ok, allora per me la grande metafora di DOA è come si veste la protagonista, che si veste che sembra che sia cosparsa di colla e buttata nell'armadio e uscita con quello che le si è appiccicato addosso. Ovvero è proprio un grandissimo pastiche, multiculturale, multigenere, una roba pazzesca. Detto questo... parla una lingua nuova, cioè è una bella lingua, non si sa perché anche l'esperanto era una lingua nuova, però ha fatto cagare. Secondo me, essendo senza precedenti in ambito televisivo, bisogna anche capire come andrà a parare. Intanto c'è bisogno di un continuo esercizio di sospensione dell'incredulità, perché comunque viene raccontata da un narratore che è inaffidabile, quindi... Tutti gli altri personaggi che noi critichiamo perché sono poco approfonditi, eccetera, sono comunque parte della sua narrazione. Quindi noi, se crediamo a DOA, dobbiamo credere nel fatto che non possiamo credere a nulla se non a quello che lei ci racconta e all'interpretazione degli altri. Quindi, ok, è una serie che parla della nascita di una religione, parla... è un'allegoria sul potere, sulla fede, sul potere della comunità, quindi ovviamente tutto quello che fa è farci vedere la storia a seconda dell'interpretazione, del focus di chi la sta ascoltando.
Ok, ci interrompiamo un attimo perché fra 10 secondi vanno in onda le news di Radio Popolare Network e poi torniamo in diretta con questo dibattito di legato a DOA e...
Dopo la trombetta, Serial K vi aspetta.
Esatto, me l'ha fregato! Me l'ha fregato. Però la trombetta non sta arrivando.
No, infatti siete qualche secondo in silenzio. Niente trombetta.
Niente trombetta, ragazzi. Non sta arrivando la trombetta.
Ma ci hanno fatto uno scherzo?
Non lo so, ma io ti proporrei.
Comunque, continuiamo a questo punto.
Vabbè, al massimo interrompiamo.
Ovviamente doveva esserci, promesso.
Comunque il concetto è questo, che le stesse cose che rendono interessante DOA sono anche quelle che ti fanno girare i coglioni. Cioè, quindi, se tu apprezzi questo tipo di punto di vista, è che non importa tanto quanto sia giusta o quanto sia sbagliata o quanto sia affidabile o non affidabile o corretta o non corretta o abbia alla fine senso.
Posso dire la mia? Allora, secondo me, io non sono d'accordo sul fatto che D.O.A. è una serie nuova. Secondo me è una serie che, come ce ne sono mille, nel senso che è un mystery, un po' crime, che ti racconta tutta una serie di misteri. È un po' particolare per la storia del narratore inaffidabile, però non è che è la prima volta che nella storia del cinema e della televisione vediamo un narratore inaffidabile.
Tutte le volte che ti racconti una storia tu.
Esatto, ho una recensione mia, quindi più di così, soprattutto se sono sbronzo. Diciamo che D.O.A. a me, io sono a quelli, appartengo a quelli a cui D.O.A. abbastanza deluso, tutto sommato non mi è piaciuta, le riconosco un merito, cioè nonostante non mi stesse piacendo mi ha comunque tenuto lì, perché ha un meccanismo narrativo appunto con la storia del narratore che racconta una storia, la storia vera, la storia narrata, quelli che ascoltano, noi che ascoltiamo quelli che ascoltano, che fa sì che ci venga voglia di arrivare in fondo. Poi quando arrivi in fondo tiri un po' le fila e dici: mamma mia, ci sono dei buchi di sceneggiatura.
Eccola, trombetta. Niente, trombetta. Dopo. Chiuso. Eccoci, siamo tornati in diretta qui da Sario. Da Radio Città del Capo, Serial Kale, serie TV in radio, e continuiamo ovviamente con la nostra gangbang dedicata a D.O.A.
Ma sai qual è la cosa tragica? Dimmi. Che non ci ricordiamo più di cosa stavamo parlando.
No, ce li ricordiamo assolutamente. Volevo darvi la mia opinione, esatto, rispetto a D.O.A., se è una bellissima stronzata oppure una delle serie migliori dai tempi di Stranger Things. Allora, secondo me si è detto molto del discorso relativo ai gesti. Ai gesti che vengono fatti durante la serie, sono stati molto presi in giro, è stato detto, sembrava un corso di yoga, di aerobica, di Jane Fonda, tutto quello che volete. Credo che non sia quello il punto. Abbiamo visto serie con cose estremamente più incredibili, nel senso proprio letterale del termine, accadere senza che nessuno si sia mai speso in un commento particolare in questo senso. Credo che però ci siano dei grandissimi, enormi, immensi difetti di scrittura, visto, considerato che vuole essere una nuova serie che narra e racconta. Secondo me devono imparare meglio a narrare e a raccontare, perché ci sono delle forzature estremamente importanti proprio da un punto di vista del gioco che vogliono andare a costruire.
Ecco, ma lì però anche questo tipo di forzature, cioè ci sono degli enormi buchi, ci sono delle cose mai giustificate, mai spiegate. Però visto che tu vedi la storia dal punto di vista di quello che lei ti sta raccontando, la storia del suo passato,
sì,
e vedi la storia di quello che sta succedendo nel presente dal punto di vista di chi la ascolta, cioè è chiaro che questi buchi sono cose consapevolmente omesse dal narratore.
Invece ma
perché?
No.
Scusa. Vai. Perché probabilmente hanno
un
senso.
No. Bebe. Ha preso la parola. Parola.
Semplicemente perché volevo finire il concetto che il GR in qualche modo mi ha interrotto. Cioè, il punto per me del grosso difetto invece è proprio la sceneggiatura. Nel senso che non è vero che noi sappiamo solo informazioni tramite il narratore. Noi vediamo anche il narratore dall'esterno e succedono delle cose intorno a lui. E queste cose che succedono intorno a lui, tipo, non è uno spoiler, il riacquistare la vista miracolosamente, ha una spiegazione da parte del narratore, ma quando arriverete alla fine vi chiederete tutta una serie di cose.
Sì, ma quello che tu vedi in scena è solo quello che racconta lei rispetto al suo
passato.
Perfetto,
ma questo,
se tu stai vedendo quello che lei racconta.
Perfetto, ma se tu giochi sull'ambiguità devi crearmi due percorsi alternativi plausibili. In un caso ce l'hai, che è la sua verità, nell'altro rimane così, un miracolo, un mistero, non si sa se sia vero, se sia finto.
No,
e questo è un grosso
difetto. Rispetto al suo passato, le scelte registiche sono definite dal fatto che è lei che racconta.
Perfetto.
Quindi, cioè, se manca un pezzo è perché lei non l'ha raccontato. Nel presente no, manca perché gli altri non l'hanno voluto vedere o non l'hanno visto.
O non sapevano come raccontarlo.
Mi vorrete perdonare, ma qui dobbiamo andare avanti nel dibattito, perché io voglio farvi un'altra domanda a tutti voi. E cioè,
velocissima tra l'altro, sì, perché siamo in ritardo.
Sì. D.O.A. ha oggettivamente avuto un grande successo, nel senso positivo o negativo, nel bene e nel male, una serie di cui si è parlato tanto, l'hanno vista in tantissimi. A questo punto, dopo questo ottenimento di visibilità, voi ritereste più coraggioso il canale e con lui gli autori se si fermassero qui e lasciassero all'immaginario del pubblico la risoluzione di tanti misteri aperti, e così svolgendo al meglio un ruolo da favola contemporanea che la serie si è guadagnata, oppure preferireste e sareste più empatici verso canali d'autori se si prendessero la responsabilità di andare nel profondo e di dimostrare capacità di saper chiudere i cerchi, che è una capacità tutt'altro che scontata, come troppe volte abbiamo visto?
telegrafici, ragazzi. Telegrafici.
Io accetto una seconda stagione solo se veramente dà una giustificazione a queste cose che diceva Bebe. Cioè, quello che dico io è che non è che ce la devono avere per forza. Che però potremmo scoprire che nella seconda stagione questi buchi hanno una giustificazione. Sono talmente macro che magari hanno una giustificazione. Se non mi dà e mi va avanti con la storia lasciando indietro tutto, allora non ha una giustificazione.
Bebe,
telegrafico. Sono abbastanza d'accordo con Eugenio, nel senso che la seconda stagione ha senso solo se mi dimostri che hai un piano, altrimenti puoi anche lasciar perdere,
come poi d'altronde per tutte le serie.
Io non ho un piano, ma no, io secondo me là, invece il difetto, non sono riuscito a dire prima, secondo me invece il difetto proprio nasce dalle cose micro, non tanto macro. Quindi se volete spiegarmi le macro, benissimo, però imparate a scrivere le micro, che così viventa meglio fin dall'inizio e il lavoro vi diventa migliore.
Quindi,
fatela la seconda, vediamo.
Super telegrafici i nostri voti, per me è un fra il 5 e il 6.
Per me è un 5.
Per me è un 5.
Per me è un 6, 6 e mezzo, dipende dai punti di vista.
Bene, ci ascoltiamo Anderson East con Find Them, Fool Them and Forget Them. E poi dopo torniamo in diretta con ovviamente le bravissime e i poveroni. Il sogno tuo diventa realtà, così come quelli che ci facciamo noi quando torniamo in diretta da voi. Serial Kale, serie TV in radio, dà la parola a Dodi Germano per parlarci della bravissima di questa sera.
Questa sera mi regalo un'emozione da poco, parlandovi di uno dei miei grandi amori giovanili, ossia Daryl Christine Hannah. Daryl Hannah, che oggi ha affogato con violenza la propria bellezza nel Botox, cosa che la fa assomigliare un po' al suo omonimo arciere gonfio di The Walking Dead, anche se c'è chi apprezza come il suo attuale compagno, che è Neil Young, mentre i suoi compagni storici furono John Kennedy, e Jackson Brown. Comunque qua parliamo di una che aveva sconvolto il mondo prima nel 1982, assumendo le fattezze un po' cyberpunk berlinesi del replicante Pris in Blade Runner, e soprattutto nel 1984, quando Ron Howard le fece spuntare la coda e anche uscire una chiappa veramente eburnea, e comunque facendo perdere la testa a Tom Hanks in Splash, una sirena Manhattan.
Tantissima roba.
È il film che inaugurò il periodo iperglicemico del Furici Cunningham, culminato poi in Cocoon e in Willow. Comunque torniamo a Daryl, gli anni 80 proseguirono in gloria. Prima nei pochi panni di una femminona della preistoria coi capelli lerci per un'ora e mezza in The Clan of the Cave Bear, poi andò al fianco di Steve Martin nel carinissimo Roxanne, che era la versione 80s del Cyrano di Rostand, fino alla chiamata di Woody Allen in Crimini e Misfatti, quando ancora il signor Königsberg la spiegava al mondo intero. Però in mezzo c'è un passaggio per un Razzie ottenuto in Wall Street, a conferma della scarsa capacità di Oliver Stone di gestire attori dal talento non esattamente innato.
Però protagonista di un montaggio musicale meraviglioso, il miglior montaggio musicale di tutto il film.
Comunque andiamo avanti, c'è poco da segnalare negli anni 90 di Daryl Hannah, a parte l'aver affiancato Jack Lemmon e Walter Matthau nella Villa Arzilla di Grumpy Old Man e il ruolo di Morticia Adams in un filmetto uscito solo per l'home video. Insomma, tutto lasciava presagire che Daryl, ormai prossima ai 40, età critica per le attrici, come sappiamo, per le attrici,
sì, mi raccomando, esatto.
Ma anche per le attrici senza la show.
Però... E Daryl stava probabilmente...
Ma anche tipo per me.
Dai,
ma anche tipo per te.
Ma io li ho già fatti, quindi ormai. E sono ancora qua a raccontarvela.
Tu non sei attrice.
Io non, infatti. E, comunque Daryl stava ormai placidamente lucidando l'argenteria dei ricordi e avviandosi verso un silente finale di carriera. E invece che succede? Nel 2003 arriva il resuscitatore per eccellenza.
Reanimator.
Esatto, Quentin Tarantino, che in Kill Bill le piazza una benda sull'occhio, le fa fischiettare il tema di Twisted Nerve e Daryl ritorna di prepotenza a popolare l'immaginario dei maschietti di ogni età, stavolta come icona fetish. In realtà questa fulgida perla si rivela un fuoco di paglia, perché Daryl Hannah ricade in un anonimato fatto di decine di filmetti e particine in serie abbastanza del cazzo, tipo Away 5-0, con la singolare puntata oltre cortina di ferro non d'ampezzo, insieme a Billy Zane in Love Makers, che è una pellicola ungherese del 2011.
Che meraviglia!
Anche Billy Zane. Billy Zane è un po' la versione femminile di Daryl Hannah, esatto. Maschile di Daryl Hannah.
Sì, il montaggio analogico.
È lui. Del resto, come ha dichiarato lei stessa Rolling Stone, ho fatto anche un bel po' di roba penosa perché mi piace lavorare. Sono stata senza agente per qualche anno e ho ottenuto la parte in Sense8 senza un manager né alcun aiuto. Ehi Daryl, hai detto Sense8? Comunque della serie delle sorelle Wachowski vi avevo già parlato.
Allora, Wachowski.
Vabbè, quel cazzo che è, ragazzi, dai mo. E io però voglio concludere
salutando. Non ti puoi far mettere su.
Dai, andiamo.
Questa è una cosa che avrà delle ripercussioni, lo sappiamo benissimo. Voglio salutare con l'altra mano Daryl Hannah facendo menzione delle sue convinte battaglie ambientaliste, soprattutto l'ultima contro l'oleodotto Keystone, che l'ha portata spesso a farsi ingabbiare. L'ultima volta delle quali è stata nel 2013 addirittura davanti alla Casa Bianca. Ammazza Daryl.
La saluti con l'altra mano perché con l'altra
esatto, infatti noi ci chiediamo dov'è la prima delle due mani. Comunque vote
8.5 la sirena che fu e 4 sta minchia di botulino che sta sfregiando una generazione.
In effetti è vero, io sto chiedendo tra l'altro quanto costa la blefaroplastica. Comunque adesso ci parla invece io. Vi parlo di...
Scusate. Welcome to Terra Nova.
Ho sbagliato.
Bellissimo, scusate. Parli in terza persona.
Vi parla io di Shatai, che è appunto la serie Terra Nova di questa sera. Sarà che l'ho vista la notte del 25 dicembre, in cui lo spirito di Natale si è impossessato di me in forma di febbre e pizza in casa da solo, ma non riesco ad essere totalmente cattivo con questa serie di Hulu. Ennesimo tentativo, tra l'altro, di entrare nel business della piattaforma delle produzioni originali. Anche questa volta, però, il risultato non vorrei, ma non posso. Sarà che dietro il canale ci sono Walt Disney, Fox, NBC, Time Warner e il diavolo in persona, ma la zampata finale manca sempre. Pensate a titoli come The Path. Non The Path in negozio, sempre The Path la
11 di cui beve indossa una sciarpa.
Esatto, 11-22-63 e anche Chance, di cui parleremo la prossima settimana. Non sono orrendi, però non riescono mai a lasciare il segno che vorrebbero. Dopo un po' di entusiasmo si perdono per strada. Shatai è quella che forse però più ci si avvicina. Però casting e ambientazioni varie fanno cadere il progetto nel limbo delle migliaia di titoli che commentiamo stasera e domani dimentichiamo. Charlie, il monolite, letteralmente Jeffrey Donovan, è un ex inventore di trucchi di magia di Las Vegas e con la moglie Linda, Cady Strickland, la donna con il culo più basso che abbia mai visto in vita mia, gestisce per conto di una famiglia di zingari una serie di psychic parlors, ovvero quei luoghi dove si va a farsi leggere i tarocchi e il futuro nella palla di cristallo. Un giorno viene giustamente menato a sangue dal fidanzato di una cliente e quando si riprende inizia ad avere delle visioni vere. Lui è terrorizzato da questo perché è abituato semplicemente a truffare la gente e non sa come gestirlo. E all'orizzonte c'è la truffa del secolo ai danni di una ricca e triste donna che lui organizza con la moglie, utile per uscire da questo mondo appunto di truffatori. Si innesca appunto una serie di eventi tra comedy e la stangata che alterna interessanti crudezze e scene davvero valide, poverate senza senso, in un blend che più che odorare di torba alla fine puzza di confusione. Nemmeno la bravissima Emmanuelle Criqui riesce a tirarci fuori dal fango perché tutto il suo lavoro di attrice cafona è svergognato da una Isabella Rossellini che dovrebbe pensare seriamente di andare a Tuvalu a fare delle feste invece che romperci i maroni con le sue frangette da eterna persona interessante. Inoltre, non so quanto la comunità gypsy, le cui tradizioni per così dire e lotte interne sono uno dei centri narrativi di Shatai, possa essere contenta del quadro che di essa esce dalla serie, più o meno simile alla ricostruzione della comunità italo-americana che cucina spaghetti alla bolognese, ma anche questo è un elemento che a tratti sfiora il coraggio e in altri momenti si abbandona al cliché più fastidioso e privo di senso. Detto questo, la serie si fa guardare e a volte addirittura diverte. Soprattutto nelle scene dello studio, la neuropsichiatra New Age, la sempre brava Susan Misner, Sandra Beeman di The Americans, che vuole capire se le visioni di Charlie sono fisiche oppure segni di Dio. Altro elemento però confuso. Terranova poverone, quindi. Non la consiglierei, ma se avete la febbre la notte di Natale, magari potete farci un pensiero. Voto tra il 5 e il 6, un Terranova veramente di grandissimo gusto. L'incantesimo non attacca, ma se volete crederci, potete. Così come potete ascoltare i Nada Surf con You Know Who You Are e poi torniamo con le caramelle da uno sconosciuto.
Sandman's coming, yes he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3 and you will be in cotton candy land.
Tra l'altro, ve lo volevo dire, ieri nasceva Elvis Presley, l'8 gennaio del... non me lo ricordo più l'anno, però sappiate che il suo compleanno
secondo
è
me era il 36.
Gennaio. Può essere, comunque sarà. Iniziano le caramelle da uno sconosciuto, tra l'altro Elvis mi fa comunque ogni stagione, è inutile, se è Natale, estate, va bene uguale, è veramente, veramente come la...
È come la cedrata,
la puoi bere di
inverno. Del Duca Bianco ieri,
È vero,
ma ci interessa molto meno, ad esempio, del titolo di cui ci vuole parlare Eugenia, che è High Maintenance.
High Maintenance. Vabbè, l'ho pronunciato così io per tipo 6 mesi e sono stata corretta di continuo, finalmente ho imparato. Comunque, è una serie che ha debuttato su HBO quest'autunno, però ha una lunga storia alle spalle come webserie. Tecnicamente, infatti, è addirittura la 7ª stagione, solo che le prime 6 sono andate in onda su Vimeo a partire dal 2012. È una storia, cioè appunto la storia della serie, che è in tono con la delicata vena surreale che pervade tutte quante le puntate di questa appunto 1ª stagione di HBO, creata anche questa da Kate Blickfeld e Ben Sinclair, Blickfeld e Ben Sinclair, e che hanno scritto, diretto e prodotto ogni singolo episodio, sia di quella su Vimeo sia di quella su HBO. Sinclair interpreta anche The Guy, che è il personaggio che è il filo conduttore di tutti gli episodi della serie. Ed è l'unico collegamento tra tutti questi personaggi che, come in un haiku giapponese, perché ogni piccolo episodio è una costruzione di una piccolissima storia che sembra praticamente una piccola poesia, e che si muovono all'interno di piccoli microcosmi sociali racchiusi dentro le mura degli appartamenti newyorkesi. The Guy è uno spacciatore di erba che consegna in bicicletta a casa dei suoi clienti, di cui è di volta in volta spettatore, vittima, amico, spalla su cui piangere. Ed è un fil rouge che collega le vite di ognuno dei protagonisti di ciascuno di questi 6 episodi, che sono tutti creativi, intelligenti e divertenti, e dipingono un network di caratteri tra i più disparati. Andiamo dal 60enne party boy all'orfano che non esce mai di casa, dalla dog sitter alla ragazzina, fino addirittura a un episodio forse il migliore della stagione, tutto visto dal punto di vista di un cane innamorato. Passando a HBO.
Ma è cliente dello spacciatore il cane?
No, perché lo spacciatore è un elemento all'interno della serie, non tutti sono suoi clienti, a volte sono vicini di casa, a volte sono amici, eccetera, eccetera. Passando a HBO rispetto a Vimeo, la serie è indubbiamente diventata un pochino più patinata, ma questa è una cosa abbastanza scontata, però non ha perso il suo spirito indie, che però è uno spirito indie nel miglior senso del termine.
Sì, anche perché, come abbiamo detto la volta scorsa, l'indie ha rotto il cazzo.
Esatto. Esattamente. Per tornare al punto...
Non lo volevo dire io, però insomma...
Per tornare appunto a un discorso già fatto... Se dovessimo fare un paragone, I'm Antines è Easy con delle idee. È una serie che, come da copione, parla di piccole cose, però ha la voglia di raccontarle davvero. È davvero curiosa dell'umanità che racconta nelle sue piccole stranezze, ma anche nella normalità di rapporti tra vicini di casa, conviventi, amanti e amici. Sono episodi a 30 minuti che sono intimisti, delicati, a tratti anche un po' lisergici, tipo soprattutto l'episodio del cane, e dato l'argomento ovviamente la cosa non sorprende tanto. Sono legati insieme geograficamente o attraverso altri personaggi, altri non sono legati insieme, non c'è una regola fissa né una struttura narrativa unitaria, perché in I'm Antines il tempo è distribuito in questo modo un po' random, le storyline sono abbozzate, non sono mai neanche sempre concluse, gli eventi sono casuali, proprio come accadrebbe nella vita reale. Che a fare da
cazzo di cane si direbbe in altri
tempi. René Ferretti, esatto. Dosset.
Che a fare da catalizzatore tra tutti questi quadretti sia proprio la marijuana non è un caso, perché il ruolo importante che ha questa droga, sempre più socialmente accettata e borghesizzata, ha molto a che fare con la vita dei 30-40 anni contemporanei, sia come strumento di socialità che come via semplice per scaricarsi dallo stress della vita. Dovendo fare un altro paragone, si può dire che l'erba è l'alcol degli anni zero, è diventato ormai l'equivalente, illegale ma probabilmente ancora per poco, del classico cocktail bevuto la sera a casa dai Mad Men degli anni 50, un equivalente a calorie zero e ben più rilassante dell'aperitivo del dopo ufficio.
È uno spottone all'erba clamorosa questa recensione.
Esatto. Sarà interessante, e secondo me questo è un grande valore intrinseco della serie da non sottovalutare, rivedere questa serie tra 10 anni come un ritratto, che si vedrà allora se è stato fedele o meno, di un momento culturale di svolta, il momento della coziness, del Netflix and chill, dello stare in casa che è the new uscire, e in cui la cosa più figa del mondo è programmare un weekend tutto sotto le coperte che al massimo prevede una cena in casa con vino e chiacchiere.
Questa è un po' la vita di Eugenia degli ultimi mesi. Bello, bello, vai. Però, vai con la tua autobiografia, continua pure.
Nonostante sia così attuale, così rappresentativa della generazione millennial, anche in senso un po' allargato, I'm Antines non può essere ridotta a una hipster comedy, in primis per l'interesse globale che dimostra per la multiculturalità del tessuto di New York, perché veramente i suoi personaggi passano dall'essere anziani immigrati cinesi agli adolescenti in una carrellata di figure interessanti che ritraggono la urban life contemporanea e trascende veramente i confini geografici di classe, quindi una moltitudine di persone tutte diverse e tutte davvero interessanti nella loro weirdness e connesse, anche se spesso soltanto alla lontana, da un sottile filo di fumo. E secondo me è una serie da 7 e mezzo, perché è una serie originale, ben scritta e molto intelligente, che vi farà passare delle liete mezz'ore con alcuni episodi, il terzo soprattutto, che poi è quello del cane, davvero molto molto interessante.
Allora, se fumate per mezz'ora vi succedono tantissime cose interessanti, quindi siamo assolutamente d'accordo con Eugenio, ma il voto sicuramente sarà molto molto superiore, quindi High Maintenance piglia un 7 e mezzo qui a Serial K, e Serial K che si conclude qui anche per questa sera, purtroppo. Primo episodio del 2017 va in archivio, e va in archivio nonostante appunto tutto quello che è successo, ovvero l'ingresso delle news dopo qualche secondo rispetto a quello che ci aspettavamo. Però noi ovviamente torniamo la settimana prossima, ovvero il 16 gennaio, con un episodio che attendevamo veramente da tempo, in memore. Un episodio che abbiamo titolato Le Zie... Vai.
Gomblodo?
No, il titolo dell'episodio
Gomblodo
è Le Zie
Chimiche.
Oh, ma ve la dovete fare. Il titolo dell'episodio è Le Zie Chimiche, ed è dedicato ovviamente a quella sensazione un po' complottistica che oggi pervade tutto quello che è un pochino la discussione online. Una puntata quindi specialissima, dedicata appunto al Gomblodo.
Ma infatti mi sbagliavo, perché nel video ho detto che era questo l'episodio dedicato.
No, infatti sbagliato.
È il prossimo. È l'episodio Washboard.
16 gennaio, il giorno in cui Ottaviano divenne Augusto, Hitler entrò nel bunker, Ivan il Terribile diventò zar, Jan Palach si diede fuoco, entrò in vigore il proibizionismo negli Stati Uniti, venne fondato il Cavern a Liverpool e finì addirittura la prima Repubblica Italiana.
E questo dimostra cosa che gennaio è veramente un mese
esatto,
di merda.
16 gennaio, una giornata un po' particolare, quindi con Le Zie Chimiche, Serial K torna il 16 gennaio alle ore 20 qui da Radio Città del Capo. Grazie a tutti, grazie a Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi, e ovviamente grazie anche da Tommaso Gavioli che vi sta parlando. Grazie a tutti, buonanotte, domani come sempre podcast, elenco serie e voti sulla nostra pagina Facebook. Ciao e grazie mille.
Ciao.